Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menéndez. Consummatum est. 16-29 dicembre 1923. D'ora innanzi l'aspettativa sarà senza luce. Ancora qualche giorno di pace e presto le spaventose tenebre dell'inferno si appesantiranno su Josefa per tentare contro di lei un supremo assalto. Ma l'audacia infernale del nemico servirà alla vittoria di Dio e gli ultimi dolori della piccola vittima suggelleranno per sempre l'unione eterna con lui. Quando suonerà l'ora voluta da lui, Gesù, nella sovrana libertà del suo amore, verrà a rompere gli ultimi legami. «Levati, colomba mia, e vieni», dirà. E Josefa partirà nella solenne solitudine della sua ultima offerta. L'opera dell'amore sarà compiuta quaggiù. Ma questa consumazione sarà l'alba novella dell'amore infinito che sta per illuminare il mondo. La mattina della domenica 16 dicembre passa tra acute sofferenze che si calmano un po' nel pomeriggio quando Josefa recupera lentamente la vista. Verso sera il suo stato si aggrava ad un tratto e quando Monsignor Vescovo si degna venire a visitarla la trova senza conoscenza. Egli resta a lungo inginocchiato in preghiera vicino a quel letto che sembra piuttosto un altare ove si compie l'olocausto. Le notti e i giorni seguenti trascorrono in alternative di dolori acuti e di brevi momenti di relativa calma che mantengono la malata e chi le è d'intorno in quell'abbandono così caro al Signore. Una sete ardente la divora e tuttavia ogni stilla d'acqua che riesce appena ad inghiottire la brucia e la consuma invece di sollevarla. «Mi sembra», dice, «che questa piccola goccia d'acqua cada sopra un braciere ardente di materie corrotte, dal quale riceve un'impressione penosa e dolorosa». Gesù l'associa alla sete della croce e al fiele che gli fu presentato. Non ha più forza e il minimo movimento le arresta il respiro. Due o tre persone insieme la rialzano di tanto in tanto con infinite precauzioni. A momenti una specie di assopimento generale la coglie senza recarle il beneficio del sonno. Altre volte soffre in ogni parte del corpo e nessun membro è risparmiato. Tuttavia, in mezzo a tanto patire, non perde la consueta gioia, né la dimenticanza di sé, né la semplicità delicata ed espansiva del suo abbandono. Appena il dolore le lascia qualche respiro, riprende i suoi colloqui, tutti pervasi della pace del cielo. «Sono tanto felice», dice, «nel pensare a quello che Gesù mi prepara. Non ho fatto niente e tutto sarà il prezzo dei suoi meriti e così farà risplendere la sua misericordia. Non posso pregare perché non ne ho più la forza, ma gli ripeto solo quanto sono contenta di andare da lui». Una lettera di Spagna le ridesta il pensiero della mamma e delle sorelle. «In passato», dice, «le notizie di casa mi commuovevano, Ora no. Mi sento tranquilla per loro. Sono sicura, perché so che Gesù è buono, le ama, le custodisce e le consolerà. Lo conosco. Tuttavia, voglio loro un gran bene. Mamma, Mercedes, Angela, potranno mai sapere fino a che punto le amo. E perciò capisco quanto soffre il cuore di Gesù allorché vede che le anime non sanno a qual punto siano amate da Lui. Questo pensiero l'occupa ancora il mercoledì 19 dicembre. Le anime comprendono quanto Gesù le ami, ripete, come parlando a se stessa. Più esse saranno vissute nell'oscurità della fede, dirà un altro momento, più Gesù è obbligato ad aiutarle e ricompensarle all'ora della morte. Mai sono stata così felice. La mia pace è tanto grande, la mia gioia completa. Neppure la minima ombra. Sono sicura del suo perdono e della sua tenerezza. Non desidero niente. Mi abbandono a lui. Posso più parlargli con le labbra, ma col cuore. Gli dico che è buono e che lo amo. Il pensiero delle educande la rapisce. All'ora della ricreazione, le loro voci gioiose e l'eco dei loro giochi animati salgono a lei. «Come le amo!» esclama. Il suo cuore apostolico vibra in queste ardenti parole che attestano la sua dimenticanza di sé e il suo interesse per le anime. La sera del giovedì 20 dicembre, Monsignor Dufort viene a trovarla e il colloquio si prolunga assai, paterno, interrotto da preghiere che Sua Eccellenza recita con lei, uno scambio di pensieri di cui egli porta con sé il segreto con visibile commozione. Tutto è pace di cielo intorno a quel letto, in cui si accumulano tante sofferenze, ma soprattutto tanto amore. Josefa, in questa aspettativa piena di abbandono, ottiene senza dubbio di dare quaggiù il prezzo per le anime che a sua intercessione celeste continuerà poi a conquistare al cuore divino, usque infinem. Bisogna citare qui la testimonianza delle sorelle che la curano e la visitano in questi ultimi giorni della sua vita. «Bisogna indovinare», scrive la sorella infermiera, ciò che poteva sollevarla ed esserle gradito. Ella non aveva che un desiderio, il cielo e la volontà di Dio. Era tanto riconoscente per i minimi servigi e non voleva che le persone che l'assistevano mancassero di puntualità agli esercizi di regola. Durante le 3 settimane della sua malattia «Non so dire quanto mi ha edificato», scrive un'altra. Bisognava fosse ben morta a se stessa e ben vicina a Dio per essere tanto tranquilla, felice, tutta data ed abbandonata alla volontà del Signore. Mai una parola sulle sue sofferenze, mai chiedeva da bere e tuttavia internamente doveva bruciare. Accettava ciò che le veniva offerto, ma non si lamentava mai di niente. La religiosa che l'aveva avuto a lungo per aiutante nella sacrestia della Cappella delle Opere, reca questa testimonianza. Durante gli ultimi giorni della sua vita, ebbi una volta la grazia di avvicinarla. Mi accolse con un incomparabile sorriso, poiché la mia vista le revocò il ricordo della sua cara cappellina. «Come si comprende», mi disse, «quando si è giunti al punto in cui mi trovo, che Dio è tutto e che il resto è niente». Come passano presto 4 anni di vita religiosa! Mi sembra oggi che arrivai qui come postulante. Poi il noviziato. Oh, quanto ho sofferto! Ho creduto di dover partire, eppure quanto amavo la società. A queste sue parole ricordai lo sguardo posato sul suo crocifisso il giorno dei primi voti. Quello sguardo e quel gesto sembravano l'espressione di una conquista e non ho potuto dimenticarlo. Allora ritornò, come naturalmente, ai suoi ricordi d'infanzia. «Quando ero piccola», mi disse, «volevo dare a Gesù molto amore. Sentivo dentro di me come degli inviti ad amarlo e a darmi. Il giorno della mia prima comunione ci fu fatta una istruzione su Gesù, sposo delle vergini. Non comprendevo tutto, ma il mio cuore ne fu rapito e gli inviti si facevano sempre più incalzanti». Nella sera radiosa che fu quella dell'unzione degli infermi e dei suoi ultimi voti, riconoscendo la mia voce, mi chiamò presso di sé. «Pregherò in cielo per tutte le sue intenzioni». Poi aggiunse a più riprese: «È tanto buono nostro Signore. Quando si fa ciò che si può, e cioè quasi nulla, egli si incarica del resto. Poco importa se non sentiamo di progredire nella perfezione». La direttrice dell'educandato dei Feuillants, partita anch'essa per il cielo qualche anno dopo, riferiva così i ricordi di quella fine di dicembre. Il velo andava sollevandosi su questa creatura benedetta di cui fino allora non avevamo penetrato il mistero. La sua cella, più che una camera d'infermeria, era come un oratorio, e sul suo letto di morte ella ci appariva raggiante della pace del cielo. Presso di lei, e senza sapere ancora perché, si provava qualcosa di particolarmente grande e soprannaturale. In quei giorni la vidi più volte e le raccomandai il prossimo ritiro delle alunne. «Le amo tanto», rispose, «sono così felice quando le sento giocare e ancora quando le vedo alla comunione e penso che nostro Signore è ricevuto da ognuna di quelle anime. Sì, pregherò e continuerò nel cielo. Dio», proseguì come parlando a se stessa, «mi ha dato un cuore che ama tanto. Amo molto la società, tutte le madri, le sorelle, le bambine. Ho un cuore che ama tanto». Bisognerebbe saper riprodurre l'accento di sincerità e di carità infinita che accompagnava queste parole. «Oh», disse un altro giorno, come è necessario che le novizie siano fervorose ed energiche nella loro vocazione. Ho avuto io stessa tante lotte che mi sembrava a volte di non poter perseverare. Allora andavo a confidarmi con la madre assistente e mi sentivo fortificata. Ho fatto un gran sacrificio a lasciare la Spagna, è vero, ma per la mia vocazione non ho esitato, anzi, l'ho fatto volentieri. E aggiunse: ciò che bisogna ben imparare durante il noviziato per poi ricordarselo sempre è l'obbedienza. Ah, se si capisse bene il valore dell'obbedienza basata sullo spirito di fede. E ripeté più volte, raccogliendosi e come rivedendo nell'anima sua il cammino sicuro da lei percorso. Il valore dell'obbedienza basata sullo spirito di fede. Un altro giorno, in cui appariva più sofferente, nostro Signore vuole che soffriamo e in quanti modi. Rimase un istante in silenzio, poi continuò: ho molto sofferto, ma... E qui la sua voce prese un accento di fermezza indimenticabile. Si dimentica la sofferenza, sì, si dimentica. E ora nostro Signore sta per... Si interruppe, come scandalizzata di ciò che stava per dire. Oh, no, proseguì. Non sta per ricompensarmi, poiché non ho fatto nulla. Egli sta per rendermi beata. Tacque, come nel rapimento di questa beatitudine, poi riprese con ardore: nostro Signore è buono, è tanto buono. E sembrava gustare e assaporare questa parola che ripeté più volte. Tuttavia, sopra questa gioia pura deve ancora passare l'ora del principe delle tenebre e Josefa sarà schiacciata sotto la stretta satanica come l'uva pigiata nel torchio. Per un po' il demonio crederà anche di trionfare definitivamente di lei e dei piani di Dio sul mondo. L'ultimo assalto, il più spaventoso di tutti, sarà contemporaneamente sferrato contro l'anima e contro il corpo che una forza invincibile cercherà di possedere e dominare. L'ombra comincia a discendere la sera del venerdì 21 dicembre. Improvvisamente, una stanchezza insolita della sofferenza invade Josefa. Vorrebbe morire, ma si riprende aderendo fermamente alla volontà di Dio, atteggiamento consueto dell'anima sua. La mattina del sabato 22, la lettera annunziata da nostro Signore giunge da Roma e la benedizione della sua madre generale fortifica la cara malata all'entrata del tenebroso sotterraneo che si vede dinanzi. La sera di quel giorno una terribile crisi la riduce agli estremi, togliendole per lungo tempo ogni conoscenza. Che succede in quella notte misteriosa dove l'anima sua è penetrata? Josefa lo dice più tardi. In quell'ora sembra che il demonio riceva dall'alto forte potere. Un'idea improvvisa, che non è sua, si è fissata nella sua mente. La morte vicina non è che una conseguenza della sua via straordinaria. Chi la obbliga? Può rimanere fedele senza consentire a una tale via, che non è obbligatoria. Basta che la rifiuti e si troverà guarita. L'istante stesso e improvvisamente ogni sofferenza sparisce e si sente pervasa da una specie di benessere fisico. Nello stesso tempo, sotto l'effetto dell'ossessione diabolica, si rinchiude in un silenzio assoluto dal quale non esce per affermare di essere guarita e libera da quella via. Mai Josefa ha sofferto in questo campo come allora, ma nella parte più alta della sua volontà non cessa di amare colui che permette una tale prova. Il giorno di Natale, martedì 25, per un istante ritrova sufficiente libertà per spiegare al padre Boyer ciò che è avvenuto e avviene in lei. Questi minuti di doloroso sollievo le fanno comprendere quello stato e permettono al padre di confortarla meglio che può. Ma è uno sprazzo di luce fugace e la potenza infernale non disarma. Si intuisce la lotta interiore che la deve straziare e che rende il suo mutismo ancor più doloroso. Quante preghiere, quante suppliche la circondano senza riuscire ad ottenerle un po' di luce e un po' di libertà. In quell'ora nulla è efficace se non la sofferenza. Così Natale e il mercoledì 26 dicembre passano lentamente su questo calvario. Il padre, che segue da vicino il misterioso assalto diabolico, pronunzia varie volte le preghiere degli esorcismi, ma inutilmente. La fede in colui il cui amore è fedele e forte, la fiducia nell'intercessione della madre sua restano tuttavia l'appoggio sicuro in quelle tragiche ore. Come dubitare dell'opera che sta per compiersi, della potenza di Dio che la dirige, del cuore adorabile che non può abbandonare sull'orlo dell'abisso il suo fragile strumento? Per i meriti dei dolori di sua madre, Gesù interviene all'ora opportuna. La sera del mercoledì, in ginocchio presso il letto di Josefa, le madri implorano il cuore addolorato di Maria, ripetendo le Ave Maria. Non si sente che un leggero mormorio a voce bassa, ma quelle suppliche salgono alla Vergine addolorata, alla quale non si chiede mai niente in vano. Ad un tratto Josefa si riprende, abbassa gli occhi, le sue mani si incrociano, le labbra si schiudono e a poco la si vede unirsi alla preghiera che si accentua vicino a lei. Trascorre un quarto d'ora di viva commozione. Allora il Pater succede alle Ave Maria. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Le lacrime sgorgano dai suoi occhi e con tutta l'anima ripete parola per parola la preghiera preferita della Santa Madre Fondatrice. Cuore sacratissimo di Gesù, corro e vengo a te perché sei il mio unico rifugio, la mia sola e certa speranza. Tu sei il rimedio a tutti i miei mali, il sollievo di tutte le mie miserie, la riparazione di tutte le mie colpe, il supplemento a tutto ciò che mi manca, la certezza di tutte le mie domande, la sorgente infallibile e inesauribile per me di luce, di forza, di costanza, di pace e di benedizione. Sono sicura che non ti stancherai mai di me e che non cesserai di amarmi, di aiutarmi, di proteggermi, perché mi ami di un amore infinito. Abbi dunque pietà di me, Signore, secondo la tua grande misericordia, e fa di me, in me e per me, tutto ciò che vorrai, poiché mi abbandono a te con la piena e intera fiducia che non mi abbandonerai mai. Di fronte a questa affermazione del più completo abbandono, il demonio è fuggito per sempre. Sotto il piede virginale di Maria, la sua potenza è rimasta annientata. La sofferenza torna nuovamente a invadere tutte le membra di Giosefa. Ella si ritrova sulla croce del suo Salvatore. Chi potrebbe dubitare dell'intervento materno della Santissima Vergine e della fedeltà onnipotente del cuore di Gesù davanti ad una liberazione così istantanea e tangibile? La notte trascorre in un ringraziamento di cui non è possibile esprimere l'intensità. Giosefa è prostrata, ma l'anima sua riprende a poco contatto con le grazie di questo dolore benedetto, con le sue madri che non la lasciano e alle quali non può ancora dire, se non con lo sguardo, i sentimenti d'umiltà, di riconoscenza e di abbandono che si ridestano in lei a misura che si allontana il ricordo di quelle terribili giornate. All'alba del 27 dicembre ella fa la comunione in una pace che niente più offusca. È la festa di San Giovanni, l'amico delle anime virginali, di colui che fu spesso presso di lei l'ambasciatore del cuore adorabile di Gesù. Ella non può dimenticarlo. Il padre direttore si trattiene a lungo con lei dopo il ringraziamento. Con un'esattezza e chiarezza di espressioni che lo colpiscono, ella può ora rendergli conto dello stato misterioso che ha attraversato, conservando solo la coscienza di una volontà tutta sua. Sembra che l'anima sua abbia toccato l'estremo limite dell'impotenza, ma che abbia pure sperimentato profondità di umiliazione e di annientamento, che sono in verità profondità d'amore. Tutto ciò è passato. Il Magnificat resta la più pura espressione di quelle ore indimenticabili e lo si ripete attorno al letto di Giosefa, raggiante sulla sua croce. Tutti i dolori sono tornati e le forze fittizie dei giorni scorsi scomparse. La giornata termina senza ombra nella felicità della sofferenza e dell'abbandono riconquistati. Il venerdì 28 dicembre la visita del padre le reca ancora una soluzione. È un arrivederci, egli pensa, perché deve andare per un ministero fuori Poitiers ed egli se ne va rassicurato. Josefa ha ritrovato la pace e la gioia senza ombre. Verso l'una del pomeriggio, una lunga e penosa crisi la riduce all'agonia. Fino alle 3. Rimane senza conoscenza di ciò che la circonda, tanto il dolore l'ha atterrata. Tuttavia, verso sera, ritrova un po' di vita. Il suo corpo smagrito fa compassione. Le si inumidiscono le labbra con qualche goccia d'acqua e altro non si può fare che procurare di alzarla un poco, per facilitarle la respirazione. Ma sempre dimentica di sé, sorridente, facilita tutto e cerca di evitare alle altre ogni pena. Non ha che parole di riconoscenza. La notte, l'ultima notte, trascorre in queste alternative. E al mattino del sabato 29 dicembre Gesù, ostia, viene a lei per l'ultima volta. Che sarà avvenuto in quel supremo incontro d'amore che precedeva così da vicino quello dell'eternità? Senza dubbio Josefa lo presentiva, ma la sua squisita delicatezza, affinata dall'unione e dalla conformità al cuore delicatissimo di Gesù, non ha voluto far pesare attorno a lei la prospettiva di un così imminente distacco. Il raccoglimento profondo in cui è avvolta, il silenzio nella sofferenza che aumenta d'ora in ora, sembrano annunziare la fine. Ma nulla ancora la fa prevedere e la mattinata trascorre in preghiera come il giorno prima e in una pace celeste. Una piccolissima statuetta di Gesù dormiente nella culla poggia sul suo letto e Josefa la contempla con tenero amore. Fa scorrere il rosario tra le dita e il suo sguardo rivela all'intorno ciò che le sue forze ormai estinte non possono più esprimere. Il pomeriggio trascorre in questo abbandono. A mezzo seduta nel letto, soffre molto, ma nulla altera la sua serenità. Rilegge il capitolo 100 del terzo libro dell'Imitazione di Cristo, il suo capitolo preferito, e scambia ancora con le madri qualche parola piena di fervore e di tenera riconoscenza. La si sente tutta occupata di Gesù e delle anime in mezzo ai patimenti che solamente la sua fisionomia rivela. Il giorno tramonta ed il silenzio avvolge sempre più l'offerta di Josefa. La semplicità di quella serata, così simile alle altre, vela perfino agli occhi delle sue madri l'imminenza del sacrificio. Gesù permette così, per riservarsi il segreto di quest'ultima preparazione, di questa consumazione suprema. Si fa notte. Verso le 7:30 la sorella infermiera domanda alla piccola malata se qualcosa potrebbe sollevarla. «Oh, tutto quello che vuole, sorella. Mi sento bene», aggiunge. E posso restar sola, perché l'Angelus suona ed essa sa che a quell'ora la comunità si riunisce per la cena. mistero della condotta di Dio. Per un insieme di circostanze impreviste, Josefa, che dal 9 dicembre le sue madri, notte e giorno, non hanno mai lasciata, rimane sola. E proprio in quella solitudine, in un abbandono voluto da lui, il Divino Maestro passa repentinamente a imprimere sull'anima della sua privilegiata il suggello della configurazione suprema alla sua croce e alla sua morte nel più completo spogliamento di tutto. Quando, pochi istanti dopo, la sorella infermiera risale nella piccola cella, Josefa ha cessato di vivere. Ella è distesa con il capo leggermente rovesciato indietro, gli occhi socchiusi, con un'espressione dolorosa impressa nel volto. Tutto in lei sembra ricordare Gesù crocifisso e morente nell'abbandono del Padre. «Lasciami scegliere l'ora e il giorno», aveva detto Gesù. «Tutte e due saremo là per condurti in cielo», avevano promesso la Madonna e Santa Maddalena Sofia. Non era forse quello il compenso di quest'ora in cui, nell'abbandono completo della terra, nella solitudine e forse nell'angoscia, si realizzava la parola di Gesù? Tu soffrirai e in un abisso di dolore morrai. A questo passaggio del cielo, nella piccola cella solitaria, Gesù volle dare un segno evidente, testimone della sua incomparabile delicatezza. Quando verso le 11 di sera bisognò al fine rivestire la cara, piccola sorella con l'abito religioso, quale non fu la sorpresa delle madri desolate nell'accorgersi che qualcuno era già venuto a prendersi cura di lei. Sotto le coperte, che furono trovate rimboccate fino all'orlo e meglio di come l'avrebbe potuto fare chiunque, Josefa, le braccia stese lungo la persona, aveva indosso la sottana grigia, cinta alla vita e accuratamente stesa fino ai piedi. «Quando? Come? Chi aveva fatto questo?» Per rispondere a queste domande, nessuno era entrato nella camera, come assicurava la sua vicina d'infermeria, e la cara piccola malata, incapace di qualunque movimento e di qualunque sforzo, ignorava perfino dove i suoi abiti fossero stati ripiegati. Il fatto incontestabile, così in accordo con la verginale modestia di Josefa, che aveva sempre temuto di essere toccata dopo la morte, non permetteva forse di pensare che la Vergine Immacolata e Santa Maddalena Sofia, fedeli alla loro promessa, avevano voluto dare questa prova di materna presenza più efficace di qualunque altra? La modesta sottana grigia rimane dunque senza essere toccata come era stata messa. E Josefa se l'è portata nella tomba. Così terminava la storia dell'amore fedelissimo in quel sabato, 29 dicembre. Ben presto la fisionomia di Josefa si illumina di pace e di serenità, mentre una soprannaturale impressione di grazia si spande in tutta la casa. Al mattino della domenica 30 dicembre, le consorelle apprendono con indicibile commozione il segreto divino di quei 4 anni, cui nessuna aveva sospettato l'esistenza. «È giusto», aveva scritto la madre generale, «che esse siano le prime a raccoglierne la grazia. Viene imposta la massima discrezione perché nessuno all'infuori della famiglia dei Feuillant dovrà per ora conoscere nulla dei favori e della missione di cui l'umile sorellina è stata depositaria. Ma quale soffio di fervore solleva le anime al ringraziamento e alla generosità! La cella dove Josefa riposa, circondata di gigli, sembra un santuario. Il cielo vi sembra presente, tutte vi accorrono, vi si affollano nella venerazione, nella preghiera. Il bel volto di Josefa riflette ora la stabilità serena dell'eternità sotto un'impronta di impressionante maestà. «Non mi sembrava essere davanti ad un letto funebre», scrive una religiosa che la vegliò durante la notte seguente, «ma di fronte ad un altare tutto bianco, attorno a cui le palme e i gigli cantavano già l'inno del trionfo della piccola vittima così bella, ivi distesa in un ultimo atteggiamento di offerta». Durante le silenziose ore della notte, cercavo con la preghiera di fare eco alla sua. Essa abbracciava il mondo, le anime, i peccatori, la nostra cara società e il ringraziamento si mescolava alle suppliche. Sembra che già il cuore di Gesù, irraggiando attraverso la spoglia dell'umile strumento, così divinamente nascosto fino allora, cominci a sollevare il velo e a scoprire alle anime gli ardenti inviti del suo amore. La notte della sua morte, non sapendo che stesse peggio, scrive la sorella cuoca, la vide in sogno. Era bellissima e riposava su un letto ornato di fiori. Mi fece segno di avvicinarmi. «Oh, sorella mia, non tema la sofferenza, non perda una particella di quella che Gesù le manda. Se sapesse che cos'è soffrire per lui, bisogna che faccia del suo lavoro una preghiera. In ogni cosa dica, mio Gesù è per te l'offro, in modo che egli veda il suo desiderio di essere con lui e di amarlo. Oh, se sapesse, ha tanto bisogno di amore!» Ella ha pronunziato con forza queste parole, cosa che mi ha assai impressionata, tanto più che domenica mattina, andando alla meditazione, seppi che era partita per il cielo. La sera della domenica 30 dicembre, il vescovo di Poitiers viene a pregare presso la salma. Un solenne silenzio avvolge quell'ultimo incontro che si prolunga molto. Poi Monsignore benedice di nuovo con effusione quella piccola Josefa affidata dal cuore stesso di Gesù alla sua vigilanza paterna. Lasciandola, non sa nascondere i sentimenti che traboccano dal suo cuore. Firma l'atto di professione di Josefa e si offre a venire lui stesso a dare l'assoluzione dopo la messa di requiem fissata per il martedì 1° gennaio. l'anno 1923. Si chiude dunque sotto l'effusione delle grazie di cui quell'umile cella sembra essere una sorgente copiosa. Un'attrazione soprannaturale vi attira e vi trattiene le persone, e durante tutta la giornata del lunedì 31 gli unanimi ringraziamenti, offerte e desideri che vengono formulati devono consolare il cuore di Gesù. È già il principio della sua opera d'amore. Verso le 4:30 del pomeriggio, Josefa viene deposta con venerazione e amore in una cassa di legno bianco che la toglie a tutti gli sguardi. Il suo volto calmo conserva ancora quell'irradiamento di dolcezza e di pace notato da tutti fin dalla vigilia. Viene trasportata attraverso il chiostro dei Feuillants fino alla cappella, al posto stesso dove 18 mesi prima Gesù le aveva detto: «Vedi come ti sono stato fedele». Mentre la comunità trascorre la notte in adorazione davanti al Santissimo Sacramento esposto nella cappella di San Stanislao, per terminare ai piedi di Gesù ostia quell'anno eccezionale, Josefa da sola veglia presso il tabernacolo dei suoi voti. Il martedì 1 gennaio ebbe luogo il funerale. «Avevo temuto», scrive la superiora alla madre generale, «che la coincidenza del capodanno, l'assenza delle educande in vacanza, lasciassero la cappella vuota durante la funzione, ma non fu così. Monsignore, visibilmente commosso, e 6 sacerdoti riempivano il santuario. Religiose di ordini diverse, le bambine delle suore del buon pastore nostre protette, le semiconvittrici subito avvertite, le figlie di Maria della congregazione del Sacro Cuore e un buon numero di persone amiche facevano, dietro la corona delle madri e delle sorelle, una bella scorta alla nostra Josefa, così umile e ignorata». La messa di Requiem, devotamente cantata, si svolse in un raccoglimento che tutto concorreva a rendere commovente. Il vescovo diede solennemente l'assoluzione e il corteo si incamminò, mentre il canto In Paradisum sollevava i pensieri là ove ormai dobbiamo cercare la nostra piccola sorella. Pioveva e il tempo nuvoloso contrastava con la pace serena degli animi. Si discesero i viali del giardino, non lontano dall'oratorio di San Giuseppe, la solitudine, dove Santa Maddalena Sofia si ritirava in preghiera. Si raggiunse il portone della clausura e Josefa lasciò per sempre i Feuillants. Il carro oltrepassò il limite del confine e sparì nella via. La sepoltura delle religiose del Sacro Cuore è all'estremità del cimitero della città. Là, una spaziosa concessione lascia il posto a numerose tombe raggruppate attorno a una croce. In faccia al cancello d'ingresso, in una tomba già preparata, vengono deposti i preziosi resti di Josefa. La sua tomba non si distingue affatto da quelle delle altre religiose, ma sembra nascondersi ancora sotto il manto virginale di Maria, vicina come è a un'antica sepoltura dominata dalla statua della Madonna. Là riposa l'umile, privilegiata del cuore di Gesù, colei che sarà ormai conosciuta come messaggera della sua opera d'amore.